Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, la trasmissione di Radio X ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli intorno alle tematiche che riguardano la disabilità. Storie ordinarie per chi le vive, storie straordinarie per chi le ascolta. E oggi iniziamo da Francesca Secci.
Ciao Francesca.
Ciao.
Ciao. Francesca insegna inglese al Martini di Cagliari e nel tempo libero fa arrampicata e poi in quello che resta del tempo della giornata e dell'anno si dedica allo sport che vive a livello agonistico. E sentiamo un po' quando è iniziato e come ha iniziato a fare nuoto a livello paralimpico.
Allora, la prima gara l'ho fatta a 15 anni, è stato il campionato italiano a Napoli. Ho iniziato a fare nuoto da piccolissima, avevo 3 anni. Sempre fatto qualche garetta anche con i normodotati. Poi intorno ai 14 anni l'allenatore di mio fratello, Tony Satta, mi ha proposto di fare le prime gare paralimpiche. Quindi è stata la prima esperienza nel 2005. Insomma, subito ho ottenuto buoni risultati e quindi dopo pochi anni ho fatto la prima esperienza internazionale, la prima paralimpiade.
Qual è il tuo stile preferito?
Allora, farfalla è stile libero, però ultimamente mi sto dilettando anche sui misti.
Ci racconti un po' l'esperienza delle paralimpiadi? Tu hai partecipato a quella di Pechino e a quella di Rio, ecco, che clima c'è, che insomma... Secondo me vi divertite un sacco.
Sì, in realtà le ho vissute in maniera molto diversa perché avevo due età molto diverse. La prima l'ho fatta a 18 anni, quindi molto più tesa, con molte più aspettative, molta meno capacità di divertirmi, perché uno pensa che gli adolescenti si divertano un sacco, ma invece è proprio il contrario, ci si diverte di meno. Invece nel 2016 sapevo che probabilmente sarebbe stata l'ultima. Mi ero qualificata per molte più gare, quindi avevo molte più chance di divertirmi facendo sport. E poi è stato bellissimo perché oltre alla mia compagna di stanza di Pechino, Cecilia Cammellini, c'era anche un'altra ragazza non vedente, Martina Rabolini, tutti nini, e abbiamo fatto un po' di stupidaggini in giro per il villaggio, perché ovviamente essendo io l'unica delle tre a vederci, me le portavo in giro tipo trenino, però significava dare urti in giro con i vassoi della mensa, per esempio. Insomma, ci siamo molto divertite, oltre al fatto che abbiamo improvvisato un karaoke in camera uno degli ultimi giorni perché eravamo stanchissime, la stanchezza mentale forse più di quella fisica, e ho scoperto che no, non lo posso dire, dai, Cecilia Cammellini è bravissima a imitare Albano e Romina, cioè se lo sa che l'ho detto in pubblico mi uccide.
Ma tu che hai visto cambiare il mondo delle Paralimpiadi da una Olimpiade all'altra e tu stessa sei cambiata, come ci hai detto, cosa hai notato di particolarmente variato nel tempo?
Beh, sicuramente l'agonismo è cambiato molto, c'è molta più attenzione rispetto al 2008, al 2005, quando ho cominciato. Le preparazioni sono molto molto più simili a quelle di un atleta normodotato. Facciamo le stesse cose, abbiamo fisioterapisti, nutrizionisti, psicologi dello sport, quindi c'è molta molta più serietà, e negli anni successivi le cose sono ancora migliorate, se insomma possiamo usare questo termine, nel senso che se penso ai ragazzi che sono andati a Tokyo, praticamente loro fanno quello di mestiere, anzi adesso con la possibilità di accedere ai gruppi sportivi militari anche per gli atleti con disabilità non è più un ritagliarsi lo spazio tra lavoro, studio eccetera, ma è poter fare questo al tempo pieno.
E gli atleti paralimpici, o comunque, ecco, insomma, chi fa sport ad alto livello, le persone con disabilità che fanno sport ad alto livello, penso che ci sia una sorta di pregiudizio un po' che è generalizzato alle persone con disabilità. Ecco, ma invece, secondo me, come tu hai detto, anche le persone con disabilità che fanno sport si impegnano, hanno la testa, hanno la preparazione appunto delle persone normali.
Uguale, anzi, forse mi viene da dire anche di più. Se penso alla, a quello che ho fatto io nel biennio prima di Rio, io ho lavorato, quindi la maggior parte degli atleti normodotati non lavora. Io invece, insomma, la mattina mi alzavo, andavo in ufficio, sfidando la tangenziale di Milano, quindi il traffico, e poi mangiavo velocemente al termine del lavoro, andavo a fare l'allenamento, per cui è sicuramente più impegnativo, non è assolutamente meno competitivo, anzi, certo, forse è più complicato andare a un'Olimpiade che una Paralimpiade in termini di numeri, perché noi abbiamo più categorie, semplicemente per quello, perché ovviamente ognuno gareggia nella propria disabilità. Ma al di là di quello la preparazione è la stessa. Io nel biennio pre-Rio mi allenavo 5-6 ore al giorno, che è quello che fa un nuotatore normodotato in media, per cui sia, niente di diverso.
Sia in vasca ma anche in palestra.
Sì, facevo 2 allenamenti in vasca al giorno e poi 3 allenamenti in palestra alla settimana.
E per le prossime Paralimpiadi ti chiameranno a dare consigli alle atlete, agli atleti di oggi?
No, magari partecipa.
No, non esageriamo. No, allora in realtà ho già avuto un ruolo all'interno della federazione, ecco. Nel senso che nel quadriennio tra Rio e Tokyo sono stata rappresentante degli atleti nella Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. E poi, insomma, visto che bisognava andare a Roma più o meno a cadenza mensile, con la scuola non era possibile allontanarsi, insomma, così tanto, ho deciso di non ricandidarmi per il secondo mandato. E sento comunque moltissimi degli atleti sono molti miei amici, per cui in realtà è più un rapporto di amicizia. In realtà non vado alle Paralimpiadi, però mi hanno chiesto alle prossime World Series che ci saranno a Lignano. Io volevo fare solo il campionato italiano, ma mi hanno chiesto di iscrivermi anche alla World Series, perché noi abbiamo un gioco di slot per le qualifiche per le Paralimpiadi, quindi più atleti ci sono nelle ranking internazionali, più atleti si possono portare alle Paralimpiadi, e quindi hanno detto alla vecchietta: ma non è che le fai anche tu, così abbiamo qualche slot in più per portare qualche giovane alle Paralimpiadi, non me.
E questo si saprà quando sarà il momento, oppure sai già che parteciperai?
No, alle World Series sono già iscritta, per cui okay, parteciperò, insomma, tra un mese, per cui cerco di non fare troppa brutta figura.
Ottimo.
Quanto è importante secondo te per il movimento, più che movimento, per il mondo reale delle persone con disabilità, ecco, gli atleti paralimpici, ecco, quanto sono importanti secondo te? Che messaggio possono trasmettere?
Sicuramente il messaggio che puoi fare quello che vuoi, nel senso che se ti piace fare quello che fai, puoi fare esattamente le cose che fanno gli altri. E poi, secondo me, l'altro vero messaggio è che noi siamo abituati, come persone con disabilità, ad adattarci ai normodotati, ad adattarci al loro modo di vivere, al loro modo di costruire le case e gli ambienti. E invece poi, quando i normodotati ci devono, per esempio, allenare, gli viene insegnato l'opposto, cioè che noi devono sfruttare quello che noi possiamo fare, quindi adattare l'attività sportiva a noi. Forse non è importante per le persone con disabilità, ma per i normodotati questo è un grande insegnamento. C'è stato questi giorni il corso istruttori FIMP a Cagliari, sì, dopo tanto tempo, ed è proprio quello su cui si è insistito tanto, cioè sfruttate quello che gli atleti possono fare, non focalizzatevi su quello che non possono fare.
Tu hai anche nella tua vita qualcosa che mi affascina molto, perché racchiude una delle mie passioni segrete, l'arrampicata sportiva, è legata a ricordi magnifici della mia adolescenza. E su questo ti voglio chiedere: quando lo fai, quando riesci a trovare il tempo per arrampicare, dove e con che tipo di gruppi, spontanei o hai sempre le stesse persone con cui vai a arrampicare?
Allora, io faccio principalmente indoor, perché per fortuna a Cagliari adesso ci sono tantissime palestre, quindi ho iniziato per gioco, perché dopo Rio ho avuto un momento di nausea da acqua, non ne potevo più di nuotare, ho detto voglio muovermi ma non voglio entrare in acqua. Mia mamma mi ha sempre visto scalare le rocce al mare. E io questa cosa vedevo in televisione che faceva l'arrampicata, ho detto ma io ci voglio provare. Ma sai che hanno aperto una palestra a Selargius, io abito a Selargius, e ho detto ah, volentieri, vado a provare, sempre con l'ansia, perché quando una persona con disabilità vuole fare una cosa considerata rischiosa, tutti dicono oddio, no, per carità.
Guarda, ti devo contraddire, quando una persona con disabilità vuole fare qualcosa
esatto.
Neanche rischiosa, quando una persona con disabilità vuole fare qualcosa, e allora ti devi organizzare,
esatto.
Cosa la gente dice, ma davvero, ma che cosa,
ma sei sicura? E invece la fortuna, a proposito del mondo che sta cambiando, è stata che sono entrata in palestra, ho detto vorrei provare a fare arrampicata, sì sì non c'è problema, prendiamo un appuntamento e fai una lezione di prova. avevo la protesi in quel momento e ho detto: ma sei sicuro? Perché sai, ho una gamba più corta. Alessio, il ragazzo che ci si stava facendo, mi ha detto: ah, io faccio, ho fatto il corso per istruttore paralimpico. Ho detto: ah, già è un altro discorso. Quindi ho iniziato con loro a fare appunto arrampicata indoor e poi ho fatto qualche uscita con i ragazzi sempre dalla palestra a Iglesias, perché anche lì è abbastanza comodo parcheggiare l'auto e poter subito scalare. Mi piace molto, in realtà non in Falesia è molto difficile andare proprio perché sono difficili gli avvicinamenti, bisogna trovare un gruppo eccetera, però indoor insomma si riesce già a fare qualcosa, mi diverte. Alla fine quello è solo un divertimento.
E la scuola cosa ci racconti della tua attività al Martini?
Allora, no, in realtà anche la scuola è arrivata per via del nuoto, fa ridere, perché io non volevo insegnare, mi sono iscritta in lingue con l'idea di fare la traduttrice. Poi dopo Rio sono stata invitata a fare una serie di incontri nelle scuole del Sassarese. E io ho detto: sì, ma di cosa parlerò con questi ragazzi? Non mi ascolterà nessuno. E invece ho scoperto che, non so perché, mi stavano ad ascoltare. Quindi ero lì che non sapevo bene cosa fare dopo l'esperienza paralimpica. Allora mi sono informato, ho detto: ma cosa mi manca per insegnare? Mi mancavano alcuni crediti di letteratura, ho dato l'esame che mi mancava, ho fatto la domanda per fare le supplenze e dopo poco ho iniziato a fare la prima supplenza. E mi sono veramente divertita, insomma poi il tempo è andato avanti, ho fatto il concorso, l'ho superato e quindi dall'anno scorso sono in ruolo al Martini. Sono fortunata perché nella mia scuola c'è un indirizzo sportivo, quindi ovviamente ho chiesto al dirigente di poter essere nell'indirizzo sportivo e quindi sono con dei ragazzi che fanno sport, a volte vado in piscina con loro, insomma quindi riesco a coniugare l'attività di insegnante di inglese con la passione per lo sport.
Quindi qua superiamo barriere sportive, linguistiche, cosa ti manca ancora?
Tutto, io sono una curiosa, voglio fare un sacco di cose, per cui prima o poi qualche altra sfida la troverò.
Cosa c'è nel tuo futuro? Che sfida c'è nel tuo futuro?
Ma in realtà adesso devo tirare le fila di tutte le cose che sto facendo. Il nuoto comunque è una parte importante della vita, dall'anno scorso insomma è diventato un po' più ciccione rispetto a quanto era negli anni precedenti. Mi alleno tutti i giorni, faccio molte più gare perché ho iniziato a gareggiare con i normodotati anche, perché ho iniziato ad avere la soddisfazione di batterli. L'anno scorso ho vinto il circuito di mezzo fondo in acque libere con i master e quindi ho le acque libere, ho le gare master, ho le gare paralimpiche, insomma quindi un po' di sicuro c'è ancora un po' di sport nei prossimi mesi.
Quando ci siamo sentiti l'altro giorno per organizzare questo incontro mi hai parlato anche di Daniele Cassioli. Ecco, quanto è importante secondo te personaggi come lui, come Alex Zanardi, come tanti altri, come Bebe Vio, ecco, quanto sono importanti secondo te per migliorare quello che è l'attenzione sul mondo della disabilità?
Allora, loro sono dei campioni di comunicazione, oltre che dei campioni sportivi, e sicuramente questo serve. Mi rimproverano spesso: non sei sui social, io sono molto poco social, però mi rendo conto che sia fondamentale, perché ormai si comunica anche in questa maniera, per cui chi è bravo a farlo fa benissimo a farlo, perché si raggiungono più facilmente le persone. Io mi trovo più a mio agio ad entrare fisicamente nei luoghi, quindi preferisco entrare nelle scuole che sono casa mia, e quindi quando i colleghi che ho incontrato negli anni di precaria mi invitano nelle loro scuole a parlare con i loro ragazzi, ecco, per me quello è il mio social, lo trovo ed è più alla mia dimensione. Poi ripeto, chi è bravo a usare Instagram e Facebook fa benissimo a farlo, però io mi trovo meglio nel rapporto faccia a faccia.
Ti faccio l'ultima domanda: tu che quindi ti relazioni molto con i ragazzi, con i giovani a scuola, ecco, come li hai trovati? Cioè, secondo te sono più aperti verso la disabilità, verso la diversità, oppure c'è ancora molto da lavorare?
Aperti sono aperti, il problema è che mi chiedono cose che per me sembrano fantascienza nel 2023, cioè mi sento spesso chiedere dai nuovi alunni nelle nuove classi: prof, ma lei guida? Prof, ma vive da sola? Come viaggia, non lo so, cioè mi fanno domande come vive, insomma faccio le stesse cose che fate voi, anzi forse qualcuna di più, quindi c'è ancora molta ignoranza, credo, no? Un po' quello che dicevamo prima, quando un disabile vuole fare qualcosa, e purtroppo i ragazzi giovani hanno ancora questo pregiudizio. Poi per fortuna mi conoscono e scoprono che uno può fare esattamente le cose che fanno gli altri.
Ok, benissimo, grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.